uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
The Soup of the Day from Venice Film Festival con Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti e Federico Spoletti.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その選手の作品の紹介を
I am Beconfi, Fred Film Radio, Marco Momorogan.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Eccoci qua, pronti ad iniziare il nostro appuntamento anche oggi. Angela Prudenzi di fronte a me.
Che ritmo,
che
Federico!
E Chiara Nicoletti che è presa dalla comunicazione multimediale con il suo mobile phone. Non si sa a chi scrive. Sappiamo che devi scappare fra poco. Sarebbe bello averti concentrata almeno finché ci sei. Spero che siate tutti bene. Noi siamo sempre alla Mostra del Cinema di Venezia, 77esima edizione, giornata che si è aperta con un nubifragio,
sì.
So che c'era l'acqua alta in una sala, alta insomma, l'acqua in una sala.
E pioveva.
Il casino pioveva, la sala Astra c'era un po', insomma, c'era un po' di.
Beh, in generale a Lido abbiamo
un classico.
Anzi, ti dirò meglio la mattina come oggi che a metà giornata, come
ci
successo tante
il pensiero,
volte,
come
quando
dire,
eravamo
no?
tutti assemblati al Lion, che non avremmo più potuto farlo quest'anno. Per cui ci è andata anche bene. Noi siamo pronti, siamo lunedì, già è passato il weekend della mostra, ci rendiamo conto, siamo già in discesa.
Il famoso giro di boa.
Tutto sta andando, devo dire, bene, i film sono belli, la gente è contenta, ci si sente tranquilli e sicuri, sono usciti degli articoli, lo saprete, sia su Hollywood Reporter che sul New York Times, che parlano benissimo della mostra del cinema, del fatto che tutti si sentono tranquilli, in sicurezza, che sono contenti di non avere nessuno davanti e nessuno dietro. Ci sono anche dei vantaggi in questa esperienza festivaliera. Sentite quante S che si sentono le mie S? Ho un microfono che con le S, vabbè. Con le S di Spoletti.
Che le dice lui,
esattamente.
È il microfono da solo.
Esattamente. È lui. Allora, giornata intensa e impegnativa anche oggi. Io vorrei, se dovessimo trovare dei fil rouge, uno è la Russia oggi. Perché ci sono due film russi sicuramente, quello di Konchalovsky e quello delle giornate degli autori, che entrambi riguardano peraltro due episodi così bui della storia, no? due attentati in momenti insomma che è giusto non dimenticare e che questi film ricordano. Quello di Konchalovsky in particolare mi dicono che è un film bellissimo, almeno le persone che ho visto che sono andati a vederlo questa mattina mi hanno detto,
ho sentito dire anch'io,
con una meravigliosa protagonista
che è la moglie di Konchalovsky.
Che ha già vinto, è già stato 4 volte in concorso a Venezia e ha già vinto 3 Leoni d'Argento.
Ogni volta che arriva si porta a casa qualcosa.
Tranne una volta, chissà quest'anno.
Non lo so, quest'anno la gara tra le donne è veramente, insomma,
all'ultimo
sangue, quindi non lo so.
Cosa vogliamo dire del film di Konchalovsky?
Ripercorre un episodio avvenuto durante l'epoca stalinista di una durissima repressione da parte del regime, e però all'interno è anche una storia d'amore inespresso tra madre e figlia, perché durante queste rivolte la giovanissima figlia della protagonista scompare e la madre comincia a cercarla dappertutto, convinta che sia stata arrestata, perché molte persone, molti ragazzi soprattutto, sono stati arrestati e spariti nei meandri delle prigioni.
In questo caso poi si parla di uno spettacolo teatrale, vero? Cioè c'era stato un attentato, o mi confondo con quello del giornale?
Sì, ti stai confondendo.
Ecco, vabbè, meglio che sto zitto.
E E appunto questa madre comincia a cercare la figlia, tra di loro appunto il rapporto è come dire è conflittuale, però di fronte al rischio di perderla ovviamente il quadro cambia e insomma non si può rivelare oltre, perché poi insomma succede qualcosa che racconta cosa è stato di questa figlia. Film molto 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 intenso, devo dire, girato come se Concialeoschi avesse utilizzato delle immagini di repertorio, cosa che non è vera, cioè sembra veramente di essere lì sul momento. Concialeoschi è un regista incredibile. E questo non ha niente a che vedere con il film, insomma, non sta a me dire se è bello o brutto, io riporto il giudizio di altri. Mm-hmm. Però dal punto di vista visivo lui è sempre sorprendente.
Fa sempre un passaggio in più, come se non si accontentasse, esatto, di quello che aveva fatto.
Un signore c'ha più di 80 anni, parecchi 83. Più di 80 anni, anche se sembra un ragazzino ancora, mm-hmm, beato lui,
da cui magari ci si aspetterebbe di...
No, dice, ora, vabbè, ti sarai seduto, no? Basta, no? Infatti, ogni volta che uno vede un film suo dice, no, ma tanto stavolta è brutto. No,
sì, è vero, è vero.
Ma anche ne adesso, farà uno brutto.
Ma ne farà uno brutto. E poi invece ti arriva e dice, ma come? Sorprende anche questo film. Mm.
Il titolo inglese è Dear Comrades, stiamo parlando appunto del film.
Luoghi e Tovarish.
Brava, brava Angela. Il film uno dei due film in concorso.
Non so se
oggi
si pronuncia così, ma io lo
non lo so, ma noi ci crediamo. L'altro film in concorso di oggi, anche un film di cui si parla molto, di due registi polacchi. Una è Malgorzata Zumowska, che era anche in giuria un paio di anni fa, credo, sì, a Venezia, che ha firmato questo regista insieme al suo ex marito, che è anche stato il suo sceneggiatore per tanto tempo. Si chiama Never Gonna Snow Again, io dico il titolo in inglese perché quello
polacco non lo saprai, no, da me.
E mi hanno detto, ho sentito parlare molto bene anche di questo, la storia di questo...
Pareri divisi,
sì, esatto,
chi lo ha amato moltissimo e chi invece
contrario
ha detto no per carità. Ma
è quello del massaggiatore che arriva in questo villaggio.
Beh, la storia è molto vicina a, come dire, al film di Pasolini, Teorema. Insomma, è un classico, sì, no? No, nel senso come riferimento, è un classico, lo sconosciuto senza nome che arriva in un posto che non è Clint Eastwood, che è l'uomo, no, non è lui, e arriva all'interno di una comunità e scardina le regole di questa comunità. Insomma, lui è bravissimo, il protagonista è bravissimo, secondo me, ecco, lui è uno di quelli che potrebbe ambire
alla coppa, sì.
Va bene, direi che prima di andare avanti parlando della giornata di oggi, senza far scappare la Nicoletti, la teniamo ancora un attimo, ci ascoltiamo una canzone, ma torniamo fra poco per parlare degli altri film nelle selezioni ufficiali di oggi. Fred, The Soup of the Day, in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia, insieme a Chiara Nicoletti e ad Angela Prudenzi. Abbiamo accennato ai film in concorso di oggi, e poi parleremo magari anche dei film fuori concorso, anche perché stasera debutta il primo film da regista di un'attrice che conosciamo, che ha vinto l'Oscar lo scorso anno come miglior attrice non protagonista.
Sì, se le strade potessero parlare.
The Street Could Talk, ovvero Regina King. Ma prima parliamo di un altro film italiano, perché so che la nostra Nicoletti ha intervistato i registi che sono dei registi molto conosciuti fra gli appassionati di un certo tipo,
sì,
di cinema.
Una è una regista, l'altro è un artista, sono Alice Rohrbacher e
Io non mi riferivo a quelli, mi riferivo agli altri, però va bene lo stesso, okay. Mi riferivo all'altra coppia.
All'altra coppa, scusami, sì, ok, ma ora tra poco li nominiamo.
Anche perché di coppie quest'anno c'è di
è
tutto,
il giorno delle coppie.
Ricordatevi che è anche il giorno di spaccapietre.
Infatti io pensavo addirittura che tu parlassi dei gemelli De Serio,
infatti,
che
non sono gemelli ma sono fratelli.
Però sono...
Sono fratelli, vero?
I gemelli,
sono di Innocenzo,
i
fratelli
di Serio, che erano anche qui ieri sera,
sì,
peraltro.
Sì, siamo...
i fratelli di Serio, uno almeno è stato qui prima, o sono stati tutti e due. Quello che ha dimenticato, uno però ha dimenticato l'accredito e l'ombrello.
E l'ombrello.
Allora
torniamo a quello che avevo capito.
Ordine, da quello che avevi capito.
Avevo capito, parlavo del fuoriconcorso e di un cortometraggio, oppure come l'hanno definito, un'azione cinematografica diretta da Alice Rohrbacher insieme a questo artista JR. Loro sono amici, si sono conosciuti in un incontro dove c'era anche la grande Agnès Varda, quindi voglio dire, così l'hanno buttata lì, così in conferenza: no, ci siamo conosciuti una volta che c'era anche, eravamo io, Alice, JR e Agnès, no?
Sotto a noi al massimo eravamo io, Federico, Chiara, Martina, cioè
esattamente. E i trapezisti, quelli di Udine.
No, comunque gli trapezisti di Udine che mi avete tanto preso in giro, poi vi ho mandato il link.
Sì, che comunque hai visto solo tu.
La famiglia,
c'è...
si chiamavano i Doria nel telefilm.
I Doria, no?
sempre Tele Udine era.
Udine era Rai 1, nazionale, siete voi che avete una memoria selettiva.
Azione cinematografica, perché in realtà questo è un film che mostra una omedia funebre, quindi un funerale però gioioso, dove vi prendono parte tutti i veri contadini per criticare un po' quello che è la morte dell'agricoltura nel senso più voglio dire ricco della parola, perché sappiamo le monoculture intensive che stanno danneggiando il territorio. Questo è un tema che sta sempre molto a cuore a Alice Rohrbacher, visto che lei ecco, è una regista agricola.
Beh, in un certo
e
senso
figlia
è vero,
di apicoltori,
no?
Quindi ha girato in zone.
Beh, come si chiamava il film? Quello,
Le Meraviglie.
Quello sulle
Le Meraviglie,
esatto,
è casa, esatto, mia, no,
casa tua.
Vorrei... certo, ho girato zona mia, sul lago di Bolsena.
Ah, non lo sapevo.
Ma io conosco il padre, vado a comprare il miele dal padre.
I trapezzisti di Bolsena.
No, allora, vedi, tu hai come vicini di casa, ecco, io invece
vai a comprare il miele
conosco
dal
papà, conosco il padre di
Alice
Rohrbacher. Sì.
Quindi è omelia contadina, in realtà è ispirato alla Prudenzi.
Ma perché no?
Vabbè, comunque è un'operazione affascinante che si chiude... con una frase speranzosa nei confronti di una rinascita della vita contadina, che ci avevate seppellito ma non sapevate che eravamo semi, quindi positiva, visivamente molto interessante, quindi 9 minuti che ho passato bene, quindi...
Anche il mondo, così come dire, contadino è molto presente in questa mostra, no? Anche...
Beh, il film Spaccapietre parla purtroppo insomma di un aspetto drammatico della vita contadina, perché è quello degli operatori sfruttati, ecco, che vivono una situazione drammatica, che sono costretti a dividere e convivere in delle baracche che non hanno nulla di umano. Insomma, una storia molto forte, toccante,
che riguarda il rapporto fra un padre e un figlio, no? Anche sì, in questo caso. Che poi c'è anche un altro film che passerà più avanti, quello con James Norton, dove ci sono padre e figlio.
Padre Uberto Pasolini.
Sì. Di Uberto Pasolini.
No, riparate i fazzoletti.
Da qui a me il bambino insieme a Salvatore Esposito mi ha fatto molta tenerezza, e poi mi ha colpito, io non sapevo, i fratelli De Serio hanno raccontato ad Angelo poco fa che questa storia, questo film nasce da una combinazione, diciamo, tra cronaca, un fatto di cronaca che ha ricordato loro un avvenimento triste accaduto proprio nella loro famiglia, perché la loro nonna è morta nei campi, proprio iper sfruttata, quando era anche addirittura incinta di 2 gemelli che non sono mai nati. Quindi una storia molto brutta, mm-hmm, è avvenuta proprio in una famiglia De Serio, e quindi loro, diciamo così, hanno combinato le due cose per raccontare questa storia e denunciare quello che succede tuttora, degli invisibili non solo purtroppo extracomunitari, quindi immigrati, ma anche italiani.
Beh, se vi ricordate, mi sembra 3 anni fa o 4 anni fa, una bracciante morì, esatto, proprio di infarto, e peraltro in condizioni tragiche, perché fu lasciata proprio morire, cioè lei diceva che stava male e nessuno le ha creduto, perché lì se non vai al lavoro perdi anche quei 15 euro al giorno, insomma, situazioni che giustamente il cinema
deve denunciare. Stavamo parlando di Spaccapietre, il film dei Fratelli De Serio, che è oggi nella selezione in concorso delle giornate degli autori. I Fratelli De Serio, che hanno un passato da documentaristi, però già avevano fatto un film di fiction che era andato molto bene,
Misericordia,
a Cannes, nella settimana critica di Cannes qualche anno fa. E poi però erano tornati al documentario con qualcosa di cui non ricordo il nome.
Sì, un documentario che fu presentato qua qualche anno fa e raccontava come dire, lo smantellamento dei campi Rom a Torino. Non mi ricordo il titolo, comunque, insomma.
Comunque, ci dobbiamo fermare un istante per un'altra canzone, non so se riusciamo a tenere chiara ancora, devi scappare. Altrimenti
resisto.
Resisti ancora un attimo e poi parliamo di Guerra e Pace, perché so che hai intervistato i registi questa mattina. Quindi un'altra, ascoltiamo una canzone, ritorniamo fra poco in diretta da Venezia, dalla 77esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Fred. The Soup of the Day in versione festivaliera della Mostra del Cinema di Venezia, insieme ad Angela Prudenzi e a Chiara Nicoletti. Ho sbagliato poco fa perché pensavo che tu già avessi intervistato.
Hai ragione, in realtà, perché c'era era in programma l'intervista a Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, registi di Guerra e Pace,
questa mattina
ma purtroppo è stata spostata a fra poco, a causa del nubifragio di stamattina, che era... L'intervista era alle 9.30, alle 9.30 stava scendendo giù il mondo.
In compenso, Federico, indovina chi ha intervistato?
No, è Uffa.
Chiara Nicoletti.
Lo so già, Uffa.
La madrina.
La madrina. Ma non mi riuscissi mai a ricordare come si chiama il nome.
Come si chiama la madrina?
No,
scusami.
Non lo dico più. Anzi, mi sono dimenticata di dirlo ad Anna. Che non so dire il suo cognome.
Dai, no. Però va bene a dirlo.
Ma
dai.
Non riesco.
Anna
Foglietta.
Foglietta.
La Foglietta.
Anna Foglietta questa mattina intervistata per la seconda volta.
Per la seconda volta ci eravamo viste
i primi giorni
radiofonicamente, il giorno prima dell'inizio della mostra.
Mi hai fatto i complimenti per l'apertura, perché
abbiamo parlato molto dell'apertura, abbiamo ci anticipato un po' le sue idee sulla chiusura, abbiamo parlato tanto delle donne, avevamo già parlato delle donne, ma ne abbiamo riparlato alla luce di quello che stiamo vedendo, senza soffermarci su un film in particolare, ma comunque parlando proprio dello stato d'animo con cui stiamo attraversando le storie di questo nei film in concorso e non solo, e le storie delle donne in particolare. E quindi è stata, secondo me, ecco, non me lo voglio dire da sola, però una bella chiacchierata piacevole.
Io sono
da ascoltare.
Un po' stufo, però, che bisogna sempre parlare delle donne. Essere una notizia che si parli delle donne.
Noi abbiamo solo
sono d'accordo, sì, con la Nicchiarelli, che ha dichiarato: sogno un festival in cui parlare delle donne non sia più una notizia. Infatti, però,
ma finora
bisogna farlo ancora.
Appunto. Infatti, io con Romola Garai ci siamo seduti e ho detto. Ho sentito che Susanna ha dovuto rispondere all'ennesima domanda sulle donne registe, ho detto non se ne finisce mai, che stanchezza, no? Però già, diciamo, anche con questa edizione stiamo facendo un bel passo in avanti.
Ma anche
perché...
Gaia diceva, la domanda che mi fanno tutti è come ci si sente ad essere la prima donna in una posizione, lei dice,
oddio, speriamo,
preferirei essere la 70esima, ha detto lei giustamente, però detto questo, sì.
Un passaggio lo si deve pur fare, quindi diciamo che questa è edizione di passaggio per avere qualcosa che un'equità che non fa più notizia.
E comunque c'è un grande passo in avanti rispetto alle edizioni passate, no? Perché su questo l'abbiamo detto tante volte, anche in termini di percentuale, 8 registe donne sono in un concorso di 18 titoli, per cui insomma siamo già a buon punto. E poi soprattutto abbiamo 2 donne meravigliose che conducono questo spazio insieme a me. E, tra l'altro domani Sono preoccupato perché so che voi avete una giornata piuttosto impegnativa.
A un certo punto facciamo abbiamo una giornata impegnativa.
Vogliamo
perché,
ricordare cosa c'è domani?
Perché domani ci sarà la cerimonia di premiazione della prima edizione di nuovo riconoscimento a te.
Si chiama Women in Cinema Award.
Mm-hmm. Una grande kermesse che vede la partecipazione non solo di donne premiate, ma anche di uomini che danno visibilità alle donne, dico bene?
Ecco, su questo
è un issue,
domani,
diciamo,
no, domani lo spiegherò bene, ma lo posso anticipare. Uh-huh. Appunto, siamo state un po' accusate di questo, no? Cioè, ma perché date i premi agli uomini? Li volete ringraziare perché
ancora questi uomini?
No, noi vogliamo dare il riconoscimento agli uomini che naturalmente hanno deciso di camminare con noi. Quindi camminano accanto alle donne, è questo che viene riconosciuto loro.
Quindi posso sperare fra qualche anno di ricevere un premio?
Assolutamente
claro,
sì.
Claro che sì.
Io parlavo bene di te questa mattina.
Ah, incredibile.
Sì. Perché si parlava in un discorso con una radio amica con cui condividiamo il radio call, proprio di che, ecco, l'unica maniera per poter veramente fare la differenza, di arrivare a una parità in tutti i sensi, è avere anche gli uomini dalla nostra parte e rendere tutto il più normale possibile. Si parlava di gravidanze, sul lavoro, tutto il resto, e dicevo, è stato possibile per me, quindi ringrazio pubblicamente, fare quello che ho fatto, anche pazzie tra virgolette, come venire qui a Venezia con una bimba di 20 giorni. Ma perché si può fare questo? Perché mi è stato data la possibilità di poter lavorare e di farlo in serenità, e quindi non capita ancora purtroppo tanto spesso.
Beh, non è che ci siamo occupati di tenere la tua bambina, però.
No, però non è un mistero questo che non ho certo, sono stata ospitata da Fred qui, quindi ho lavorato, però sono stata portata da Fred qui.
È vero, sono veramente una brava persona.
Pensa, sopporti anche me, carattere persino più disturbante di quello della Nicoletta.
No, perché in realtà siamo tutti e tre, come dire, compatibilmente disturbati, per cui andiamo d'accordo.
Ma io questo dico, quando diciamo che siamo una famiglia, la famiglia. Quando diciamo che siamo una famiglia è anche perché ci siamo messi insieme nella pazzia, però in questa pazzia un ordine lo troviamo.
Infatti.
E grande accettazione.
Ma è la stessa pazzia, insomma, lo dico, che unisce noi che lavoriamo con Alberto Barbera, perché intorno alla direzione ci sono tante donne, tanti uomini, le donne, facendo il conto,
sono di più.
Tra i selezionatori e i consulenti sono di più.
Sono anche gli esecutivi.
Ecco, non ci poniamo il problema di dover affermare il proprio punto di vista. Lottiamo tutti per affermare il punto di vista, ma non perché siamo donne o perché loro sono uomini, insomma, ecco, è nel dialogo che si costruisce una crescita di parità, credo. Fred Film
Radio. Stiamo parlando del premio che si chiama Wicca, si dice così, Women in Cinema Award.
A me piace perché sembra un po' anche Wicca e streghe, tremate.
che si terrà domani. La premiazione quando è? Domani all'Excelsior?
Alle ore 16, Italian Pavilion, che è presso l'Excelsior.
Sicuramente ne parleremo ancora. E invece ritorniamo a parlare di cinema, e in particolare dei film fuori concorso di oggi. Uno appunto è firmato a quattro mani da due registi che si chiamano Marina Parenti e Massimo D'Anolfi.
Martina Parenti e Massimo D'Anolfi, sì, il film si chiama Guerra e Pace, e diciamo affronta un po' il rapporto che c'è molto forte, molto stretto tra cinema e guerra. Lo affronta in 4 capitoli divisi in passato remoto, passato prossimo, presente e futuro. Lo fa attraverso testimonianze, immagini d'archivio, anche c'è anche il contributo questa volta dell'Istituto Luce, quindi ecco il passato delle guerre, si parte dalla Libia all'unità di crisi, credo sia della Farnesina, Angela aiutami nel caso mi sbaglio,
non ti sbagli,
bandiere Unione Europea e italiani all'estero e un futuro, quello di un popolo non solo il nostro ma a mondiale che sembra essere sempre costantemente in guerra. Questa è l'idea principale,
guerra a cui si preparano anche soldati che vengono addestrati, esatto, senza sapere dove andranno, che sono poi della legione straniera, quindi
sì, questo è molto interessante, molto interessante
molto bella quella parte, sì.
L'altro film di Orizzonte di oggi si chiama La Nuit
de Roi,
Night of the Kings di Philippe Lacote. Che cosa ci dice la Prudenza su questo film?
Intanto che è un film parlato in una lingua che non conosco, che è Diula, insieme al francese, e è ambientato in un carcere africano, racconta l'iniziazione, anche questo è un romanzo di formazione, non è un coming of age, è un romanzo di formazione. Un giovanissimo ragazzo viene arrestato, arriva in questo carcere e sottoposto a quella che è una iniziazione per sopravvivere, cioè per avere la speranza di sopravvivere all'interno di questo durissimo carcere, per una notte deve raccontare ai capi del carcere, a quelli che hanno la possibilità di dire questo diventa intoccabile oppure fate di lui ciò che volete, una storia e tenerli svegli fino al mattino successivo. E questo ragazzo racconta una storia che ha molto a che fare ovviamente con la cultura africana, che in parte si materializza di fronte ai nostri occhi, in parte avviene, prende corpo all'interno di questo carcere. È un film affascinante in cui la realtà e il racconto si mischiano costantemente.
Ecco, non l'ho visto, ma lo voglio vedere assolutamente adesso. Nelle mie corde.
Va bene. Invece questa sera c'è un altro film di cui però parliamo fra poco, quindi senza la Nicoletti. L'hai visto?
One Night in Miami? Non l'ho visto.
Bene, allora puoi andare, ragazzi.
Vado. È stato bello. Pensatemi, viva Anna Foglietta.
Anna, infatti, se riusciamo, magari se ti liberi presto ci puoi raggiungere, altrimenti ti ritroviamo domani e quando sarà anche la tua grande giornata, appunto, perché c'è il premio.
Scusate, nel frattempo c'è una cosa importante che devo fare, devo chiamare subito.
Nel frattempo avete sentito che la Prudenza deve fare una chiamata importante e noi quindi ci ascoltiamo una canzone.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day in diretta dalla Mostra del Cinema, ci ha raggiunto Matt Micucci, il conduttore di punta di Fred, diciamolo, che conduce Big Fred Tuesday ogni settimana, in questa occasione in versione quotidiana dalla Mostra del Cinema, e lo abbiamo fermato e l'abbiamo rapito, gli abbiamo detto siediti e raccontaci quali sono i film che hai visto oggi, e lui ce l'ha detto, per cui adesso vogliamo sentire le sue opinioni riguardo a due film di cui abbiamo parlato poco fa. Quello di Konchalovsky,
molto bello, il film di Konchalovsky che si chiama
Dear Comrades.
Dear Comrades.
Sei in grado di dire il titolo
in italiano?
Russo?
No. Ah, è russo, no. Quasi non riesco più, non mi ricordo neanche la pronuncia dell'attrice la so, tra l'altro erano già stati da Fred.
Certo, anni fa.
Qualche anno fa con Paradise. No, Nicolò l'aveva fatta. Quest'anno l'ho fatta io e due persone fantastiche. E comunque lei è molto brava in questo film. Penso che siano anche sposati nella vita.
Sì, sono marito
quindi
e moglie.
Sono una coppia anche marito e moglie, ma anche creativa. È un film molto bello, diciamo, si è tratto su una storia vera, si basa su una storia vera, girato come i film dell'epoca, dell'inizio degli anni 60. Adesso mi vengono i titoli, ma in inglese forse
The
Cranes Are Flying, uno. Poi The Ballad of a Soldier, E basta. Sono già abbastanza. Tra l'altro, zitti, posso dire una cosa? Che forse no, perché sennò me la dimentico.
Dilla.
Penso è morto Jiri Menzel, un grande del cinema cecoslovacco, della Czech New Wave. Della...
Ma quando? Oggi?
Penso oggi o ieri, quindi in questi giorni, quindi mi piaceva ricordarlo. Proprio di quell'epoca, comunque, come regista, quindi. Mi piaceva ricordarlo perché a me piace molto il cinema cecoslovacco di quell'epoca. Comunque, tornando a Dearest Comrades, penso che sia uno dei film migliori che ho
visto. Tra l'altro, hai vissuto nella Repubblica Ceca anche per un
po'. Ho vissuto 2 anni.
Hai fatto
e
anche
sono
tutto
rimasto,
il lockdown. Lì.
Praticamente ho fatto tutto il lockdown a Praga, ma è una bellissima città, quindi non mi lamento.
L'altro film in concorso di cui ci parlerai, perché so che l'hai visto, è Never Gonna Snow Again.
Ecco.
Che ha avuto, così mi dice, diceva Angela prima, così del mix.
Sì, diciamo reactions. Che sembra più che un personaggio in cerca. Sì, è un personaggio in cerca d'autore, secondo me, forse.
Che perché... bello! Vedi, vedi perché io sono felice di avere Marco con noi.
Arriva,
perché...
arriva la cultura con
Derrida. Ma no, perché lui ha delle illuminazioni. A volte, sai, ti dice una parola, insomma, trova sempre la chiave giusta e poi è sintetico.
Lui
quindi...
sicuramente è molto bravo nel film, però forse manca un po' come storia. Cioè io comunque ero molto attratto da lui, ma la storia mi ha un po' perso. Anche forse anche un po' il significato della storia, perché in effetti si ricorda un po' Teorema di Pasolini, ma dopo un po' cambia e diventa qualcos'altro e non so se sono riuscito proprio a seguirlo fino a fondo, ma ne vale la pena comunque guardarlo perché proprio per l'interpretazione di Alec Utkoff che ho appena intervistato
e anche perché visivamente è un film molto 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 bello, insomma. Ecco. Marco Zada è ha un modo di costruire l'inquadratura personale, sempre intenso, insomma, entra tanto mondo nelle sue inquadrature.
È un film anche molto spirituale, infatti gliel'ho chiesto a Alex se lui è una persona spirituale, lui mi ha detto praticamente sì, però mi è bello anche ricordare che lei mi sembra che abbia girato un film che si chiama Body, quindi che ha a che fare col corpo. Questo è un po' più spirito, la parte dello spirito. Non so quale il prossimo possa essere, però magari.
Beh, ma lei
lo suggeriamo noi.
Tra l'altro, anche un corto nella selezione di Women's Tales,
sì,
le giornate degli autori.
Quella finanziata da Miu Miu alle giornate degli autori.
Ed è forse una la regista al momento più conosciuta, polacca.
Sì,
no?
Sì,
nel cinema polacco.
Insomma, ha vinto Berlino 2 volte.
Penso di sì. Comunque, il cinema polacco è sempre stato uno dei cinema più forti di quella parte del mondo, dell'Est Europa. Anche se forse loro non piace essere definiti come Est Europa, come del resto la Repubblica Ceca, Europa centrale.
Centrale, Central Europe.
Pensi anche tu, pensi anche tu che il protagonista possa essere uno dei candidati all'interpretazione maschile, almeno tra quello che hai visto finora?
Assolutamente sì, assolutamente sì. E anche la protagonista di Dear Comrades, tutte e due secondo me, almeno di quelli dei film che ho visto io in concorso, secondo me se vincono la Coppa Volpi ci sta
bene,
come si dice ai giorni d'oggi.
Io sono d'accordo. Hai visto anche Khorshid, il film iraniano?
E che sarebbe allora Khorshid, non ditemelo,
Children of the Sun.
Sun Children,
scusa, l'ho fatto in versione.
Però allora io questa è una cosa bella adesso, perché io ho fatto un'osservazione sul film, mi hanno detto che tu hai fatto la stessa osservazione. Vediamo,
ma vedi che è vero,
è
che ci
Truffaut capiamo. E Goonies, un misto tra Truffaut
Goonies,
e Goonies.
Sì.
Stranissimo. Però è vero. È molto divertente, ma anche potente, perché parla di una cosa che a me sta a cuore, cioè il tema dei bambini che vengono costretti per circostanze, povertà eccetera, a lavorare. Non succede solo in Iran, ma succede in tutto il mondo, e secondo me è molto importante. Truffaut comunicava queste cose attraverso un cinema che non era super impegnativo, quindi poteva essere visto anche da gente che magari non guarda i film, ad esempio, di Godard o robe più impegnative. Può essere visto da tanti, però il messaggio non è perso, e quindi è importante anche comunicare attraverso
perché
questo.
È un film spettacolare,
divertente anche, diciamolo, perché no, e poi è molto potente, ci sono delle scene che rimangono impresse, quindi.
E il protagonista
sì,
premi Mastroianni, forse.
Può darsi, ma la cosa interessante è che mi sembra che loro siano stati addirittura presi dalla strada, quindi non sono proprio...
Non sono attori professionisti.
No, e anzi lavorano anche loro. Ah. Qui me l'ha detto l'attore nella nostra intervista, perché noi abbiamo intervistato anche, non l'attore, il regista.
Majid,
sì, esatto.
Che comunque è un regista
molto conosciuto.
Va bene, ci ascoltiamo ancora una canzone, ci fermiamo un istante, grazie a Matt che, devo dire, ha dato un contributo importante a questa puntata di The Soup. Noi torniamo fra poco ancora insieme ad Angela.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day, ancora in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia. Ci ha raggiunto il nostro mega straordinario, incredibile, fantastico ufficio stampa, Cristina Sognamillo, buongiorno. E adesso noi continuiamo il nostro spazio, ancora grazie a Matt Micucci, che abbiamo trattenuto, perché stiamo per parlare di uno dei premi che vengono assegnati stasera. C'è una cerimonia di premiazione sponsorizzata da Campari, e il premio viene assegnato a Terence Blanchard.
Tutti e due andrebbero bene, tutti in realtà, perché di New Orleans, quindi
è anche un po' francofono,
esatto. Anche la pronuncia francese ci sta.
Vogliamo dire in due parole chi è questo signore?
Benissimo, prima di tutto un'icona del jazz contemporaneo, nel senso che comunque segue la tradizione di interpreti del jazz di New Orleans, che è il posto dove un po' si è formato il jazz. Probabilmente non è proprio nato lì, perché è nato in varie parti del mondo, però poi si sono tutte riunite nel New Orleans della fine degli 800, diciamo. Mm-hmm. E poi anche suona la tromba, è un compositore, quindi è anche la tradizione di Louis Armstrong. Questo premio che riceve Campari Passion for Films lo riceve principalmente per le sue colonne sonore, che ha scritto soprattutto con Spike Lee, con cui ha collaborato in un sacco di film, ad esempio Malcolm X, una fantastica colonna sonora con Malcolm X, ma anche Mo Better Blues, che penso che abbia come protagonista proprio un musicista di jazz, quindi una fantastica collaborazione. E penso che sia qui anche con un film, anche lui con un film, vero?
Perché ha fatto le musiche di
One Night in Miami,
dove tra l'altro c'è il personaggio di Malcolm X, come dice lui.
Esattamente, perché... infatti dicevo, adesso come lo pronuncio, se dico Malcolm X faccio quella brutta figura da italiana.
Perché il film di stasera, che è l'opera prima di Regina King, è in realtà la storia di una notte in Miami, quando Muhammad Ali, che allora si chiamava ancora Cassius Clay, ha vinto il premio.
No, ha vinto un incontro con Sonny Liston
per la box. Vabbè, adesso insomma, ho fatto le mie tipiche figure. Ha vinto il titolo, infatti, e ha passato poi la serata insieme a Malcolm X e Sam Cooke
e anche Jim Brown, che è a tutt'oggi considerato il più grande giocatore di football americano che sia mai esistito. Quattro giovani, belli, talentuosi di colore, che si ritrovano a parlare di diritti civili.
E mi dice il nostro Angelo Cerbi che è un film da non perdere. Lui l'ha visto questa mattina e mi ha detto che insomma
è un film che racconta molto anche delle tensioni che all'epoca c'erano tra gli attivisti, poi chi era attivista e non, perché ovviamente il traino politico è tutto di Malcolm X e di Cassius Clay, che diventerà di lì a poco Muhammad Ali. Siamo proprio nel momento in cui lui abbraccia la religione musulmana. E racconta anche degli scontri, appunto, che ci sono tra questi quattro, perché ognuno ha una visione diversa di come deve essere portata avanti la lotta politica, e però è anche un meraviglioso incontro di quattro amici che sono davvero tanto 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 amici e che si, insomma, che si amano molto, che si stimano. E quello che fa respirare il film è anche la tensione palpabile che era attorno a loro, perché soprattutto ovviamente Malcolm X, che non a caso finirà ammazzato, insomma, rischiavano parecchio, quindi erano sempre seguiti da guardie del corpo, da fratelli, come si chiamano durante tutto il film, insomma, tempi bui che purtroppo non sono superati. Quindi questo film è più che mai attuale, perché ci dice che 1964 60 anni e siamo ancora là.
Il 1964 ritorna nella giornata di oggi, anche perché oltre a essere l'anno di nascita di persone molto in gamba, è anche l'anno che riguarda un altro film che è incentrato sulla storia di Gaetano Veloso, di cui parliamo dopo questa canzone.
Wow. Fred.
The Soup of the Day dalla 77esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, lunedì 7 settembre, siamo in discesa quasi, abbiamo solo fino a sabato, insomma una settimana piena, e stiamo parlando dei film di oggi che sono come sempre diversi e tanti, perché il programma è intenso. Sembrava che sarebbe stata una mostrina così, con pochi film, in realtà sono molti,
invece
è
una mostrona,
sono tanti di meno, però mi pare che siamo intensamente impegnati comunque. E, c'è un film di cui insomma abbiamo accennato prima, che racconta di Caetano Veloso, questo grandissimo musicista brasiliano che molti hanno così chiamato il Bob Dylan del Sud America, che ha portato le sonorità del rock di quegli anni dentro la musica brasiliana.
Tropicalia.
E che ha avuto comunque una storia, insomma, degna di essere raccontata, perché è diventato veramente un personaggio famosissimo in quegli anni.
1964 in poi.
E così è stato così identificato come un rivoluzionario in qualche modo, con le sue canzoni, sì, insieme a Gilberto Gil.
Esatto, rivoluzionario, come dire, forse anche, anche senza volerlo, anche senza perché volerlo. La musica era considerata trasgressiva, rivoluzionaria, anche perché veramente loro hanno rinnovato la tradizione della musicalità brasiliana, per cui
l'hanno arrestato,
anche Gilberto Gil è stato arrestato.
E l'hanno costretto all'esilio, che anche Gilberto Gil e lui sono andati a Londra per
esatto,
tanti anni.
E lui racconta i mesi passati in prigione e a un certo punto legge anche come si dice, le testimonianze dei verbali, ecco, non mi viene la parola giusta, degli interrogatori che ha subito in carcere, e gli chiedevano delle cose allucinanti. Allora, tu sei contro il regime, contro la dittatura, perché hai detto che il cielo è blu, insomma, erano cose deliranti assolutamente. Mm-hmm. E quindi insomma ci si rende anche conto bene di come fossero fragili le accuse che venivano mosse a tanti esponenti della cultura, perché bastava un niente perché fossero considerati appunto dei terroristi. Perché? Perché la cultura apriva le menti, insomma. È un film curioso perché è tutto esclusivamente su Caetano Veloso che racconta. Lui è seduto su una sedia e rievoca questi mesi, anche riuscendo a ridere e a dire delle cose che divertono,
pur essendo incredibilmente tragiche.
La macchina da presa sempre fissa, cambia inquadratura, ma pochissime sono le inquadrature, eppure nonostante tutto non ci si annoia, anzi c'è un tale senso di libertà, di esplosione, di gioia, di positività, e allo stesso tempo ci si commuove. Lui è meraviglioso. Posso dire che ho avuto la fortuna di conoscerlo perché sono stato tanti anni fa in Brasile a occuparmi di cinema brasiliano.
Ogni due film è così con lui,
Ma no, una dai, noia. Ma dai, su, insomma, cioè, Caetano Veloso, non è che mito, parliamo mito. Di...
Ma poi per i brasiliani è veramente un mito. Io che ho frequentato dei brasiliani nella mia vita, a Londra, cioè Caetano Veloso e Gilberto Gil tutto il tempo, ogni festa, ogni grigliata, sempre loro, ecco, sono come...
Poi, ecco, gli anni 60 sono anche gli anni del cinema nuovo.
No? Il cinema nuovo, sì.
Quindi...
Che è il cinema della fame, l'estetica della fame, vero?
Robert sì. Rocha. Sì, e adesso che fa questo? Che fine faranno tanti film?
Purtroppo è la storia del Brasile e il cinema è un po' travagliata, diciamo un po' problematica, perché comunque ci sono stati governi che insomma da una parte alcuni l'hanno promosso, altri invece l'opposto, e in questo momento purtroppo sono stati tagliati i fondi alla Cinemateca Brasileira già dall'inizio dell'anno, anche forse prima della pandemia, quindi questa è una cosa già studiata ufficialmente. Penso che sia perché il governo stava pianificando il trasloco della Cinemateca da Sao Paulo a Brasilia, però nel frattempo tutti i tecnici non sono stati pagati e quindi in questo momento uno degli archivi, forse l'archivio con più film, l'archivio più grande dell'America Latina, è abbandonato. Quindi tutti questi film, alcuni dei quali sono con pellicole e nitrato, potrebbero...
Che quindi si rovinano, devono essere per forza...
Assolutamente, potrebbe succedere qualsiasi cosa.
Ma
quindi
vedi come appunto corsi e ricorsi, esatto. Si direbbe.
Comunque, è tanti anni che stanno tagliando i fondi, perché la Cinemateca Brasiliana organizzava per tanti anni un festival a San Paolo molto conosciuto, che era forse uno dei più importanti nell'America Latina, ma è già da 3-4 anni che il loro budget sono stati veramente
ridotti. Il festival di San Paolo.
San Paolo è stato ridotto sensibilmente, per cui insomma sono un po' di anni che hanno difficoltà e credo che adesso siamo veramente arrivati...
Purtroppo sì, perché ormai è da mesi che questa situazione va avanti e non ci sono notizie, non ci sono novità, non sappiamo niente. Mi dispiace tantissimo perché stiamo parlando di un patrimonio culturale che è importante che sia protetto. Bisognerebbe fare qualcosa.
Bisognerebbe fare qualcosa anche perché si riprenda anche a produrre delle opere significative, perché come appunto all'epoca della dittatura degli anni 60 i fondi alla cultura non solo furono tagliati, ma si metteva in prigione gli artisti. Adesso insomma i finanziamenti ai film più difficili, insomma più d'autore, faticano ad arrivare, mentre il cinema brasiliano ha vissuto 15 anni fa, 10 anni fa, un momento di grandissimo splendore. Perché? Perché erano state fatte tutte leggi, tax credit, finanziamenti e altro, che sono stati studiati da tutti perché erano all'avanguardia. Ecco, vedi, è arrivato Bolsonaro. No, non l'ho detto.
Era uno dei cinema più interessanti.
Comunque, Bolsonaro che è uno di quelli che dicono che il Covid non esiste.
Appunto.
Che chiudiamo questo intervento con una canzone di Caetano Veloso e poi torniamo fra poco nel nostro appuntamento in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia. Fred. Caetano Veloso, tratto da Habla con ella, che è il film del 2002 di Pedro Almodóvar, tanto
Paloma
per...
Blanca.
Cucurucucu, Paloma, non Paloma.
Paloma, non Paloma
non
Blanca.
Non era Blanca quella lì.
Oddio, era solo Paloma.
Vabbè, non importa. Comunque, siamo arrivati quasi al termine del nostro programma, dobbiamo chiudere il nostro spazio.
Quindi la stupidaggine finale ci stava
perfettamente. Ci stava benissimo. Dobbiamo ricordarvi solo due cose. Primo, che oggi c'è il primo film di Biennale College, che si chiama Fucking with Nobody, uno dei film prodotti a basso budget grazie al supporto della Biennale di Venezia. La regista ha un nome complicatissimo che non sarò mai in grado di dire, ma ci provo, perché è finlandese e si chiama, ve lo dico subito, non andate via, state lì, Anna-Liina Hauru. Ed è un po' una commedia che mette in scena una finta storia d'amore così per uso dei social media, per Instagram, e poi tutta una serie di equivoci che nascono da questa cosa qui. E invece dobbiamo anche ricordare il film della settimana della critica, che è un film turco che in inglese si chiama Ghosts, plurale.
Beh, in turco Hayaletler.
Brava.
Credo che il turco si pronunci come si legge.
Ci sorprendi oggi, prima benissimo con il russo, adesso con il turco, ti ho vista un po' così meno preparata sul polacco, però insomma la prudenza è piena di
sorprese. Sai che il polacco è una delle lingue più difficili, quindi insomma
infatti,
non
i polacchi hanno grande capacità nell'imparare le altre lingue, perché sono tutte più facili della loro, e io ho degli amici polacchi nel mondo così universitario della traduzione, sono veramente delle schegge, bravissimi. Vedi, quando hai a che fare con qualcosa di difficile, poi tutto il resto
ma
è facile.
Sai perché?
Perché?
Vuoi saperlo? Tu certo. Dovresti sapere, visto che ti occupi
dovrei,
anche.
Ma non lo so, quindi
allora, perché ogni lingua ha una, come si dice, una variazione di suono. Ammettiamo che sia da 1 a 10. L'italiano è intorno a 5. Gli spagnoli stanno peggio di noi, infatti sono i più negati al mondo, si dice, per quello che riguarda l'apprendimento delle lingue. E invece ci sono lingue, ma anche l'inglese ha delle sonorità piuttosto alte, e lingue come il polacco che sono ancora più alte. Non è come ti parla una persona, ma è il tipo di suono che viene prodotto.
La gamma di suono.
E queste lingue sono avvantaggiate per quello, perché hanno, chi parla il polacco ad esempio, sin da piccolo conosce tutti i suoni, tutti i livelli alti dei suoni, per cui quando devono riprodurre quelli di un'altra lingua che ha un livello più basso, sono facilitati nell'impararla.
Quindi forse dovremmo metterci a studiare il polacco anche noi.
Sì,
proviamo per il prossimo anno?
Pensa che sono ancora allo studio dell'inglese e ho fatto anche un corso per aprire l'orecchio.
Ah sì?
Sì.
E ha funzionato?
Non lo so dirlo te.
Secondo me un po' sì. Adesso
forse
non
un po' sì, forse un po'
non
sì.
Non lo dico solo per farti piacere, però
grazie.
Un po' sì. Allora, concludiamo dicendo soltanto un'ultima cosa, che oggi si è aperto Final Cut in Venice, nell'ambito del Venice Production Bridge, c'è un workshop che va avanti da tanti anni, questa è l'ottava edizione, che seleziona 6 progetti che sono in fase di post-produzione, che arrivano dall'Africa, dalla Siria, dalla Palestina, dal Qatar, dal Libano e dalla Tunisia, se li ho detti tutti. E l'idea, lo scopo è quello appunto di aiutare progetti che sono quasi al termine, che però hanno bisogno di una botta finale per potersi poi concludere e raggiungere, si spera, festival importanti internazionali. Il workshop dura 3 giorni, oggi sono stati visti 3 film, domani altri 3 e poi dopodomani, mercoledì ci sarà già la premiazione. I premi vengono offerti da società che si occupano di post-produzione, ad esempio anche di sottotitolaggio, lo dico perché sia Subti che Subti Access sono fra i partner di questo workshop, anche perché grazie a Subti e Subti Access noi siamo qui, per cui magari diciamo grazie anche Fred ringrazia, e in quel caso appunto a Final Cut in Venice vengono offerti sottotitoli in una lingua europea oppure versioni accessibili, quindi audiodescrizione per i ciechi o ipovedenti oppure sottotitoli per i sordi o ipoudenti. Ne parleremo meglio con Alessandra Speciale nei prossimi giorni, perché è lei che coordina per la Biennale questo workshop che fa parte del Venice Production Bridge, che comunque non è ancora concluso, per cui la parte del mercato continua ancora per qualche giorno. Grazie ad Angela Prudenzi che ci ha tenuto compagnia per tutto questo tempo, che domani è una giornata importante come vi abbiamo accennato prima, ma insomma
ne parleremo domani ampiamente
domani.
Con ospiti in studio, come si dice,
con ospiti in studio, e grazie a Chiara Nicoletti, anche a Matt Micucci che è stato con noi prima, a Pierluca e a Giacomo che si sono occupati della parte tecnica, a Martina che si è occupata della produzione, insomma a tutti, grazie a tutta la grande famiglia di Fred che anche quest'anno, anche se siamo così in una versione ridotta, è comunque numerosa. Noi ci ritroviamo domani sempre su fred.fm, su tutte le varie piattaforme podcast dove siamo disponibili.
A domani.
Programmi per stasera? Li possiamo dire?
No, programmi stasera, cena a un'ora presta.
Un'ora presta.
E poi a dormire.
Perché domani devi essere bella in forma.
Esattamente.
A domani, ciao, grazie, ciao ciao ciao.
Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.